Arieta Murrieta Nera, e possiamo adesso finalmente aprire anche con la lettura dei quotidiani di oggi, e in particolare si comincia ovviamente con la lettura delle prime pagine. Quali sono temi, toni e titoli che campeggiano sulle prime pagine dei principali quotidiani diversi? Perché ci sono alcuni quotidiani che aprono sul fallimento della Silicon Valley Bank, questa banca peraltro diciamo non piccolissima, ma insomma neanche enorme, della California, che è fallita, il cui fallimento diciamo ha provocato un po' di sconquasso sui mercati, più sui mercati europei a dire il vero che su quelli statunitensi, che invece sono riusciti a reggere piuttosto bene. Però insomma così a occhio, poi vedremo un po', non sembrerebbero esserci particolari problemi, in realtà particolari questioni di stabilità generale, sono altri i problemi che intaccano la stabilità generale a livello economico e finanziario. Poi altri quotidiani invece continuano a aprire sulle questioni relative alle migrazioni, in particolare ancora sotto esame, sotto analisi, quello che avviene nel canale di Sicilia, dove continuano ad affogare le persone. Anche oggi vedremo insomma soprattutto l'attenzione di alcune testate su vicende davvero terrificanti. Poi ci sono altri quotidiani ancora che prediligono, come dire, un approccio governativo, come il Messaggero, che apre addirittura su Crosetto, ma avviene anche per altri quotidiani diciamo più ufficialmente legati al governo. E poi diverse questioni sia dagli esteri sia dagli interni, che magari cercheremo di andare a rintracciare. Allora, detto questo, cominciamo con i quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera: Silicon Bank affondano le borse, gli effetti, lunedì nero, gli effetti del fallimento sui mercati, Wall Street tiene, timori di un contagio, ma Gentiloni assicura per ora non c'è nessun pericolo. L'Europa brucia 291 miliardi, Piazza Affari cede il 4%, i depositi degli americani sono al sicuro, assicura Biden. E poi abbiamo tutta una serie di interventi. C'è quello di Federico Fubini, che ci fa tornare a quanto avvenne 15 anni fa con il crollo della Lehman Brothers, quello sì che provocò diciamo la grande crisi economica che poi si traslò anche dalle nostre parti. Il precedente è lo scenario, dice Fubini, non è la Lehman ma il fuoco cova. Massimo Gaggi parla di quella che è attualmente la grande questione con cui cui debbono far fronte soprattutto le banche centrali, ovvero sia l'inflazione, che peraltro è in calo lieve, ma in calo. Le misure della Federal Reserve, scrive Gaggi, della Banca Centrale Statunitense, il rebus della lotta all'inflazione. Federico Rampini parla della crisi tra i grandi della tecnologia, perché questa Silicon Bank Valley era diciamo una banca specializzata sostanzialmente nel finanziamento di start-up della zona della Silicon Valley, non soltanto ma soprattutto. E poi c'è un'intervista a Antonio Patuelli, che è presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, e che rassicura: da noi le regole sono più sicure, non potrebbe avvenire. Le stesse cose che scrive nel suo editoriale Francesco Giavazzi, individuando tre lezioni che si possono trarre da questo fallimento. La prima delle quali è che una crisi del genere difficilmente si sarebbe potuta produrre nell'Unione Europea, perché c'è una diversa regolamentazione. Poi abbiamo la foto notizia relativa al Trionfatore, al film Trionfatore della notte degli Oscar, ovvero Everything Everywhere All At Once. Gli Oscar della novità premiano il metaverso, scrivono Mereghetti e Olivi. Quindi una delle questioni politiche del giorno, Brigata Wagner dietro gli sbarchi e lite Roma-Mosca, si rischia l'invasione, dice la Meloni. E il centrodestra accusa, dietro i nuovi arrivi c'è una regia e punta il dito contro la Brigata Wagner e i suoi mercenari. Dura l'epica di Mosca, al ministro Crosetto, non ci occupiamo di migranti. Insomma, l'importante è sempre traslare il problema su un altro piano, ecco. Questo è fondamentale, al di là poi di quelle che sono effettivamente le attività della Wagner che sono state in Libia, in Mali, in diversi altri paesi africani, per carità. Poi da Milano, Milano non riconosca i figli delle coppie LGBT, stop del prefetto di Milano, quindi del governo, al sindaco Beppe Sala. Bloccare la registrazione dei figli delle coppie LGBT, ma il sindaco annuncia: darò battaglia. Così la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo alla prima pagina di Repubblica. Anche Repubblica apre con la Silicon Valley Bank, il crack della SVB, banche centrali sotto accusa, la crisi della Silicon Valley Bank si abbatte sulle borse europee, poi l'intervento della Casa Bianca rassicura i mercati. Contestata la politica di rialzo dei tassi per frenare l'inflazione. Bini smaghi, la BCE non ripeta gli errori del 2011. Record di perdita a Piazza Affari, meno 4%, torna a salire lo spread. E qui i commenti, diciamo, sono molto meno tranquillizzanti rispetto a quelli che abbiamo messo sul Corriere della Sera. L'Italia rischia la tempesta perfetta, scrive Claudio Tito, forse un po' esagerato, mentre Carlo Bastasin parla dell'azzardo morale di Biden, addirittura. Anche qui forse c'è un po' eccessivo un po' eccessiva la definizione. Bastasin se la prende col fatto che sia stata in qualche modo salvata la banca, diciamo, non la banca in sé, ma insomma siamo state messe troppi paletti di salvaguardia, quando troppi, quando pochi. Poi abbiamo anche qui la fotonotizia della notte degli Oscar. L'Oscar ha voltato pagina e premiata la nuova Hollywood. Anche qui abbiamo la questione milanese della registrazione dei figli di coppie gay. Figli di coppie gay senza registrazione, scrive Repubblica, stop anche a Sala. E quindi l'immigrazione, che evidentemente non è soltanto, diciamo, una questione di tweet internazionali, come lasciava intendere il Corriere della Sera, ma è anche questione, insomma, di gente che annega fisicamente. Roma, Malta, Libia, le chiamate ignorate che hanno causato l'ultima strage. E poi Michele Ainis, che parla di quelle leggi fatte per criminalizzare. E poi il governo e gli 007, il boom degli sbarchi, opera della Wagner. Quindi, visto che stiamo parlando di Wagner, un'inchiesta in Russia, rubli, liti e scandali, così in Russia si è frantumata l'opposizione a Putin. Cosa peraltro, diciamo, non facilissima da fare, l'opposizione a Putin. E dalla nostra città, ma dalla città al mondo, Urbi e Torbi, la firma, diciamo, è quella poco, almeno a parere di chi parla, non particolarmente autorevole, di Lirio Abate. Il dossier è su Angelucci, i piani di Angelucci che ora punta al nord e al Lazio, dirò che Angelucci, il grande manager della sanità privata, padrone del tempo e di Libero, e che sta, anche se è una, diciamo, una storia che va avanti da tempo, sta o starebbe acquistando anche il giornale della famiglia Berlusconi. Così la prima pagina di Repubblica. Il Manifesto, e vedremo anche Avvenire, e invece sulle migrazioni ci fa il titolo e la foto notizia del giorno, la strage in diretta. La foto è quella di un gommone con 47 persone a bordo, ripreso poco prima di capovolgersi. Altri 30 migranti morti in acque internazionali nella zona SAR libica, e anche stavolta si potevano evitare. L'allarme era partito venerdì notte e solo domenica una nave mercantile è riuscita a salvarne 17. Coordinava l'Italia, ma ha perso tempo. L'accusa di Alarm Phone al governo Meloni, li hanno lasciati annegare. E poi si parla anche del hotspot di Lampedusa al collasso, a Pozzallo anche 195 migranti da Lampedusa, e anche qui ci sono le parole del governo, il vertice con la Meloni, dietro le partenze c'è la Wagner. E quindi in taglio alto la notizia del giorno: il crack dell'SVB sgonfia le borse europee, Silicon Valley Bank in Europa dicono basso rischio di contagio, e poi le promesse di Biden sul fatto che non saranno i cittadini a pagare. Quindi abbiamo la Cina che si propone, insomma, anche qui non è che sia una particolare novità, speriamo che passetto dopo passetto le cose possano migliorare. Comunque Xi Jinping si fa mediatore, vicino il primo contatto con Kiev. Poi dal mondo della cultura, la morte di Hoe Kenzaburo, premio Nobel se non vado errato, un'immaginazione rigorosa e visionaria. Più tardi, nella seconda parte della nostra rassegna stampa, leggeremo anche l'intervento di Gian Giacomo Migone sul caso Cospito, il caso Cospito e le manifestazioni di piazza, scrive Migone. Così la prima pagina del Manifesto. Vediamo Avvenire, anche Avvenire diciamo ha la stessa apertura sullo stesso tema: naufragi si guarda, altra barca lasciata a lungo senza aiuti, 30 vittime, accuse alla Libia e ai russi, il governo teme un aumento dei flussi e punta a potenziare i corridoi umanitari, si valuta l'impiego della Marina, colloquio Meloni Parolin, il capo della Wagner attacca Crosetto. E poi vabbè, abbiamo i 10 anni del Papa, da Papa ovviamente lui ne ha compiuto qualcuno in più, e il sisma banche sulle borse con Biden che prova a rassicurare, anche qui la mediazione l'annunciata mediazione della Cina con Xi Jinping che parlerà con Putin e con Zelensky. Il Messaggero che apre invece sulle dichiarazioni del governo sui migranti, la mano dei russi, Tajani e Crosetto, miliziani Wagner dietro le partenze per ricattarci, fermiamoli, dice la Meloni, chi? Miliziani della Wagner o i partenti? Chi lo sa? E poi c'è un'intervista a Adolfo Urso, il ministro delle imprese, che parla di flussi regolari in base alle richieste delle imprese e di premi ai paesi virtuosi. Peraltro, anche volendolo fare, diciamo, bisognerebbe mettere in atto una serie di misure liberalizzatrici che non sembra questo governo abbia intenzione di prendere. Poi abbiamo Piazza Affari che crolla, Dalla nostra città invece le cronache: truccato il concorso in magistratura, due indagati a Roma, prof e candidato scoperti per un messaggio inviato per errore a un altro commissario. Vabbè, neanche le comiche proprio. Poi abbiamo detto anche il Tempo, diciamo, apre con così a nove colonne: i migranti li manda la Russia, titolo quasi uguale a quello del Messaggero. Eppure Il Giornale, oggi toni particolarmente antirussi su quotidiani di destra, che invece di solito magari hanno vanno giù molto più leggeri. Soldi e bomba migranti, Mosca fa esplodere l'Europa. Questo è il giornale di Berlusconi, chissà con chi sarà prossimamente. Pare con Angelucci: non m'ero mai accorto che il sottotitolo del giornale è dal 1974, Contro il Coro. Per un giornale della famiglia Berlusconi essere contro il coro, diciamo, ci vuole coraggio, però si ritengono così. E che cos'altro c'è da segnalare? Ovviamente i quotidiani economici hanno tutti grande o grandissimo spazio per la questione del fallimento della Silicon Valley Bank, ma non è che si dica molto di più rispetto a quanto abbiamo visto finora. Le testate che si occupano di solito di giustizia, allora Il Riformista, che si sta per trasformare nell'Unità, da quello che ho capito, e in realtà non parla oggi di giustizia, perché è tutto dedicato, quasi tutto dedicato alla questione migranti. Strage di Stato 2, titolo Il Riformista: dopo Cutro il governo ha detto che avrebbe salvato tutti, invece una nuova tragedia. ONG bloccate, guardia costiera scomparsa, così muoiono 30 profughi. La SAR libica mai esistita, scrivono Luca Casarini e Riccardo Maggi. E poi due diciamo interventi di commento sulla politica interna decisamente interessanti. Di solito i commenti sulla politica interna, insomma, possono essere, come dire, spesso un po' stoppacciosi al gusto. Questi invece sono divertenti. C'è Michele Prospero che parla della radicalità secondo l'ingegner De Benedetti, critica partiti e sindacato, assolve se stesso. Molto molto interessante questa cosa. Radicalità, vo' cercando, leggiamo qualche estratto. Va l'ingegner De Benedetti, taglia con un rasoio i partiti e i sindacati, da sempre per lui una vil razza dannata. È stata soprattutto loro la colpa della deriva dell'economia italiana, dice. Il PD è solo un partito di baroni imbullonati che il popolo disilluso ha prima tradito e poi deciso di salvare con le primarie, in un gesto di rivolta contro gli orribili apparati. Il sindacato è anch'esso un sepolcro imbiancato, responsabile della diseguaglianza, delle fughe dei cittadini, della politica, della precarietà. Dimentica però l'inadeguatezza del patronato nel gestire la fase della mondializzazione, dimentica cioè le sue responsabilità. E poi, diciamo, l'articolo prosegue all'interno, ma il senso è piuttosto chiaro. L'altro commento, questo ancora più ironico, ancora più divertente, è quello di Angela Zaro, che nota il particolare livore di Travaglio nei confronti della nuova segreteria del Partito Democratico. Travaglio cambia tutto, nel mirino Racelli, Il Fatto scende in campo contro il nuovo PD. E vabbè, se la sarà presa per qualche vecchio tweet. Del resto, se uno dovesse andare a guardare tutti i tweet di Travaglio, altro che prendersela. Qualcuno ci ha fatto anche bei soldi, perché poi quello che raramente si ricorda è che Il Fatto Quotidiano ha speso tanti soldi per rifondere persone che si sentivano calunniate, però diciamo sono cose che vengono ricordate abbastanza di rado. Il dubbio apre così: tossicodipendenti in cella, no in comunità. Delmastro spiazza anche la Lega. La proposta del sottosegretario di Fratelli d'Italia stana il PD e convince il terzo polo. Distinguo del Carroccio. Pochi dubbi, scrive Davide Varia, un'occasione per umanizzare le carceri. Le comunità che individua Delmastro diciamo sono delle carceri diciamo, un po' più soft, che però è sempre meglio forse un carcere soft di un carcere hard. Ci sta anche il piccolo problema della, della privatizzazione, perché sarebbe una privatizzazione di fatto di un di una parte del, dell'apparato carcerario di questo paese. Insomma, bisogna fare molta attenzione. Dopodiché, siccome i temi purtroppo non titillano la, l'attenzione generale, c'è sempre il rischio che poi vengano varate nel sostanziale silenzio delle norme terribili. E poi che cos'altro? Beh, poi anche qui c'è un po' di politica interna, dalle polemiche per la commemorazione di Sergio Ramelli a Milano fino a il l'entente cordial, come si diceva ai tempi, fra Conte e la Schlein, che sarebbe già finita. E non c'era molto, molto dubbio su, su questo. Allora, sono le 8:45 e credo che con questo possiamo, con la prima pagina del dubbio, possiamo dichiarare chiusa anche la prima parte della nostra rassegna stampa. Breve intermezzo musicale e poi diamo un'occhiata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
cambiar garaipena egun sentia bezan gorria zarela eta bizia aurretik guztula gure gura, gura behar badu gure herria berriz du behar gaitu eta berua mundurik badago izan berria beteko da
e 50 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, e noi possiamo andare a proseguire la lettura della nostra rassegna stampa di quest'oggi. Dalle prime pagine passiamo agli articoli all'interno dei quotidiani. Cominciamo con il Corriere della Sera, che apre ovviamente, qui leggiamo un po', poi dopo andremo più veloci, sul crack di questa Silicon Valley Bank. Il crack Silicon Valley Bank fa cadere le borse, i conti sono garantiti, rassicura Biden, l'Europa brucia 291 miliardi, Milano meno 4,03%. Il ruolo delle valute, bisogna valutare l'effetto dei tassi, dice Giorgetti. Anche Gentiloni rassicura, nessun contagio in Europa. Tutti intenti a rassicurare. C'è Federico Fubini che segnala diciamo il problema della falla nei controlli per quanto riguarda le banche USA, però sostiene, probabilmente ha ragione, che non c'è il panico che si verificò 15 anni fa ai tempi della Lehman Brothers. Però sicuramente diversi piccoli istituti regionali, come era questo, insomma, che non era certo una grandissima banca, anche se non neanche piccolissima, diversi piccoli istituti regionali possono essere a rischio. Poi altro personaggio ovviamente, diciamo, impegnatissimo nella fase di rassicurazione, il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Patuelli, che è interpellato in una lunga intervista nella pagina successiva, dice che la crisi ha un effetto della deregulation USA proprio sui controlli. In Italia servono norme più sicure e in realtà, diciamo, parte parlando della Silicon Valley e poi in realtà va a finire sul problema del rialzo dei tassi da parte delle banche centrali, che è un po' la grossa questione del momento. Poi sempre su questo tema, e poi chiudiamo, Federico Rampini a pagina 4 parla del peso della crisi delle big tech e le accuse incrociate sul salvataggio, questo perché, diciamo, appunto era una banca specializzata nel finanziamento di imprese operanti nel campo delle nuove tecnologie. E fra l'altro c'è anche una, come al solito, una bellissima mappa della zona della Baia di San Francisco, da dove possiamo persino intravedere dove è locata la casa di famiglia di Steve Jobs. Allora, questo diciamo è il tema principale. L'altro tema ovviamente del giorno è quello relativo alle migrazioni e soprattutto alle accuse del governo nei confronti della Russia. Sugli sbarchi l'Italia accusa la Wagner, dalla brigata insulti a Crosetto, abbiamo altro a cui pensare, dice Prigozhin. E dice che c'è rimasto male Crosetto, ma qui insomma stiamo parlando di gente che si alza la mattina e non sa se sarà ancora viva, figurarsi se ci si mette a fare i salamelecchi con Crosetto. Ecco, queste sono cose, diciamo, più atte alla politica italiana, con Calenda che dice una cosa antipatica, uno gli risponde e si avanti per tutto il giorno. Comunque, parte queste stupidaggini, c'è un'intervista a Lucio Malan, senatore di Fratelli d'Italia, di Fratelli d'Italia proveniente da Forza Italia, che riguardo il decreto in arrivo da parte del governo dice: il decreto non è blindato ma non potrà essere stravolto. e poi l'allarme della Meloni, rischiamo l'invasione, e insomma più o meno sempre le stesse cose da questo punto di vista. Quindi la diciamo le migrazioni dalla parte finalmente di chi parte. A pagina 8, dossier dei familiari delle vittime, per, scrive Giuseppe Fasano, perché in passato siete intervenuti dopo i morti di Cutro, naufragio al largo della Libia. C'è il caso degli audio di Sea-Watch, che sono audio particolarmente imbarazzanti. Perché la ONG Sea-Watch scrive: quando chiediamo a Roma chi può coordinare i soccorsi visto che la Libia non è in grado, l'ufficiale che è stato interpellato riaggancia il telefono. Poi, interpellata, la guardia costiera ha risposto: nessuno ha riattaccato in faccia il telefono, come dimostra l'audio. L'ufficiale ha chiuso ringraziando e salutando: non siamo tenuti a dare informazioni a chi ci chiama. Quindi diciamo no, non ha attaccato, ha detto buonasera e ha attaccato. Va bene. E poi il piano è quello, il piano sui, sugli arrivanti è di aprire un centro per ogni regione e di avere dei commissari straordinari, così il governo corre ai ripari. Gli arrivi sono triplicati, ma le ultime gare per aprirli sono andate deserte. Poi diciamo immigrati di un certo altro tipo. A pagina 11 Rene Soave ci parla di Gulnara Karimov, rampolla del dittatore uzbeko Islam Karimov, e ci parla di lei e soprattutto del suo impero a Londra. Un think tank svela come la principessa, così la chiama il Corriere di Tashkent, possiede immobili nel Regno Unito per 240 milioni. Che notizia c'è? La Gran Bretagna e Londra in particolare ha aperto le porte a tutti quelli che volevano investire soldi e portare soldi soprattutto nel mattone, e non ha chiesto niente a nessuno sulla provenienza di quei soldi, che fossero russi, ex sovietici, paesi del Golfo, insomma. Adesso giusto segnalare queste, come dire, questi personaggi equivoci, però c'è parecchio, ci sarebbe parecchio lavoro da farci sopra. Sempre a proposito di Gran Bretagna, pagina 12, accordo su Gary Lineker, grandissimo centravanti di ormai qualche anno fa, e è poi passato ad essere la voce più conosciuto, una delle voci più conosciute della BBC Sport, nell'occhio del ciclone, perché era stato sospeso dopo aver aspramente criticato le politiche migratorie del governo britannico. Accordo sulle Necker che ritorna in video, la BBC ora sfida la sua imparzialità. L'ex campione, oggi commentatore sportivo, aveva attaccato la politica sull'immigrazione. L'emittente è stata costretta a tornare sui suoi passi per lo sciopero dei principali conduttori, che hanno preso le difese dell'ex centravanti. Peraltro l'ha fatto, diciamo, l'attacco era arrivato su Twitter, non in diretta, non avendo insultato nessuno, insomma, non si capisce perché non possa dire la sua, visto che siamo in un mondo in cui tutti comunque dicono la loro. Fra l'altro, diciamo, rientrando in ufficio ha dato una dichiarazione che mostra anche il personaggio: per quanto difficili siano stati gli ultimi giorni, non c'è paragone col dover fuggire da persecuzioni o guerre per cercare rifugio in una terra lontana. A proposito di persecuzioni e guerra, andiamo in Iran, nella pagina successiva, la storia di Elaeta Vakolyan, colpita un occhio durante le proteste in Iran. Il mio dramma non è vano, è una delle centinaia di giovani che sono rimasti accecati durante la repressione delle proteste. Un'intervista in cui racconta quello che gli è successo. Il 20 settembre si trovava In strada una manifestazione è stata colpita da una pallottola sparata dalla polizia, un proiettile da caccia. E poi abbiamo la torniamo all'Italia. C'è questa vicenda milanese con lo scontro sui figli delle coppie gay. Il prefetto a Sala stoppa il registro. A Milano il governo dice al comune che non vanno riconosciuti questi figli e il sindaco annuncia battaglie. Poi e abbiamo un trafiletto proprio di cronaca nera romana, che poi nelle cronache romane andremo a investigare, perché insomma la cronaca romana, la cronaca nera, diciamo, spesso si può anche lasciar perdere. Però ieri c'è stato un omicidio, un 51enne che è stato colpito da un killer mentre faceva benzina sulla Casilina, un pregiudicato per droga, diciamo, per reati di traffico di droga, e insomma è il terzo delitto a Roma di questo tipo in neanche una settimana, e la cosa, ecco, colpisce un po' fuori dagli allarmi di sicurezza che vengono lanciati ogni 3x2. Ma insomma, 3 morti sparati in neanche una settimana per i canoni romani sono è roba decisamente alta. Poi, di fronte alle grandi questioni nazionali e internazionali, perde un po' di peso anche una delle perenni questioni politiche, cioè i balneari, di cui però parla Gian Antonio Stella a pagina 17, a proposito del rischio di penali per l'Italia per non intervenire sui balneari. Ma del resto, con i governi di destra questo è successo tante volte. Noi abbiamo pagato miliardi prima e milioni di euro dopo all'Unione Europea per i balneari, per le quote latte, per tutte le varie, per tante lobby, diciamo, seguite in particolare dalla Lega, ma anche da Alleanza Nazionale all'epoca e Forza Italia. Questo, diciamo, non destava però particolare scompiglio nei commentatori di un certo tipo, che poi vomitavano un secondo dopo sullo spreco di denaro pubblico per altre questioni. Quei canoni per i liti sotto i 1000 euro l'anno, scrive Stella, e riscuoterli a un'impresa. Manca una mappa completa, le gare pubbliche non sono più rinviabili. E poi ci sono i consueti casi di scuola che sono presi proprio i più precisi, però fanno sempre impressione. Il caso dell'hotel della Costa Smeralda, che versa ogni anno come canone di concessione tipo poco più di 500 euro, un posto dove un pranzo può costare $250. E allora, queste le cronache. E poi nella cronaca di Roma più tardi avremo modo di leggere anche della leggenda che si fa realtà, ovvero sia la cocaina rosa, che sembrava fosse un mito, invece esiste veramente, ma non è cocaina. E mi pare che, per quanto riguarda la cronaca nazionale del Corriere, possiamo dirci soddisfatti qui. E allora, dal Corriere passiamo a Repubblica, che apre anche Repubblica come il Corriere su il fallimento della Silicon Valley Bank, anche se i toni, come detto in apertura, sono un pochino diversi. Le borse spaventate dalla Silicon Valley Bank, sotto accuse e rialzi dei tassi, i listini europei pagano il doppio crack di Silicon Valley Bank e Signature, e a Wall Street continua il crollo delle banche regionali. E poi abbiamo anche qui un'intervista, in questo caso è Lorenzo Binismaghi, ex membro del board del Consiglio di amministrazione della Banca Centrale Europea, che chiede più flessibilità. altrimenti si ripeterà l'errore del 2011. Poi abbiamo la questioni migrazione. In tre mesi 20.000 arrivi dalla Libia, la spinta dei mercenari di Wagner, scontro tra Roma e Mosca. E poi nella pagina successiva invece Leonardo Martinelli parla di quello che avviene in Tunisia. Non ho più rivisto mio figlio, la storia di una donna tunisina il cui figlio è morto con ogni probabilità, visto che non è mai più stato ritrovato, mentre cercava di raggiungere l'Italia 2 anni fa. Dalla Tunisia adesso fuggono anche i giovani della classe media, la deriva autoritaria del presidente Saied intanto allontana il prestito del Fondo Monetario Internazionale da 1,9 miliardi per evitare il default. Poi abbiamo molto spazio per la telefonata che poi sarebbe stata interrotta fra la Sea-Watch e Roma, naufragio, qui siamo a pagina 9, la risposta shock di Roma, Bengasi non si muove, ok, bye bye. L'atto di accusa all'Italia nella ricostruzione della ONG Sea-Watch, non intervenire per salvare quei migranti è stata una scelta politica. Poi che cos'altro abbiamo? Anche qui spazio per il diktat del governo. Milano cede sulle coppie gay, stop delle prefetture alla registrazione dei bimbi delle famiglie arcobaleni, il sindaco si deve adeguare. E ancora abbiamo Alfredo Mantovano che ospite della Commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite a Vienna, ha detto che non esistono droghe leggere. E quindi insomma un po' la vecchia peraltro tradizione dei vari zar antidroga che si sono succeduti fra Italia, Europa e Stati Uniti. Poi gli Stati Uniti nel corso degli ultimi anni hanno preso una piega molto molto differente, qui in Italia invece, a dire il vero, purtroppo no. E sì che sono cambiati tanti governi, delle più varie fogge, e invece sempre lì siamo. Quindi abbiamo a pagina 13 un alert su Antonio Angelucci, giornali, cliniche, politica, la campagna di Angelucci da Roma, la presa del nord, i legami con Salvini, l'amicizia con Verdini e quella holding in Lussemburgo e le mire sui soldi della sanità lombarda. Personaggio non nuovo, ecco, però insomma ultimamente pare particolarmente in spolvero, specie per questa idea, come dire, di costruire un polo informativo tutto filo meloniano su carta, definiscono una specie di Fox News, un po' la matriciana a dire il vero. Su carta. Poi che cos'altro? La guerra in Ucraina, che oggi non è presentissima, visto che ci occupiamo di cose di casa nostra, il reportage da Kupiansk, dalla località di Kupiansk come Bakhmut, una bomba ogni 5 minuti, ma noi non ce ne andiamo, sono rimasti solo in 2000 nella città che un anno fa aveva 30.000 abitanti, i russi puntano a riprendere il centro ormai ridotto a un cumulo di macerie. E poi Rosalba Castelletti parla della situazione dell'opposizione in Russia. Rubli, scandali e veleni, così si è disgregata l'opposizione in Russia. C'è poi una intervista all'ex presidente georgiano Saakashvili, agli arresti in ospedale, che dice: sto morendo, mi hanno avvelenato. E poi mi pare anche qui non c'è molto altro per quanto riguarda scusate le cronache. Si parla di siccità e di misure da prendere contro la siccità a pagina 20 e 21. Dissalatori, nuovi invasi e razionamento contro la siccità. L'Italia in ordine sparso, caldo record, deficit di neve e fiumi a secco, come si affronterà l'estate, tante iniziative, ma il governo è senza strategie e la pioggia va raccolta. Ora poi diciamo la cosa interessante è che c'è una c'è una cartina dell'Italia con raffigurato diciamo il grado di secchezza del suolo, non credo che si dica così, però ecco, per capirci, si intitola il terreno secco in Italia, con le variazioni in più o in meno rispetto alla media, e da questa cartina si evince che il centro-sud, nel centro-sud l'umidità del suolo anzi è anche aumentata rispetto alla norma, in Calabria, in Sicilia occidentale è rimasto tutto più o meno come prima. Le vere emergenze ci sono nella Italia nord-occidentale, in particolare il Piemonte e parte della Lombardia, e sulle coste del Veneto e del Friuli. Visto che insomma non si capisce perché quando bisogna affrontare le questioni negative del sud, diciamo sono questioni negative del sud, quando si devono affrontare le questioni negative del nord sono questioni negative dell'Italia. Vabbè, e detto questo, ogni tanto qualche botta di meridionalismo becero, ma accade di rado. Si sono fatte le 9:11 e con la chiusura della lettura di Repubblica noi possiamo lasciare spazio anche all'ultimo intermezzo musicale della nostra rassegna stampa mattutina, dopo di che passeremo alla lettura degli altri quotidiani nazionali che ci mancano e a seguire delle cronache di Roma. Allora 9:17, questo ovviamente il pezzo che Miles Davis dedicò a Desmond Tutu. E allora siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, proseguiamo nella lettura dei quotidiani e da Repubblica passiamo al manifesto. Per quanto riguarda il manifesto, cosa c'è da segnalare? Intanto il fatto che il manifesto, a differenza di Repubblica e Corriere, apre con quella che viene definita la strage in diretta, con altri 30 migranti morti per un naufragio in alto mare. Il coordinamento era ancora in capo all'Italia. In quella zona presenti navi militari che non sono intervenute, denuncia Mediterranea per bocca di Luca Casarini. E poi quello che succede appunto dall'altra parte del Mediterraneo, a pagina 4, ne parla Stefano Mauro: nella Libia spaccata in due non c'è volontà di prestare soccorso. Da un lato il governo di Tripoli, dall'altro l'uomo forte Haftar, che sono sostenuti rispettivamente da turchi e russi, e i migranti si trovano nel mezzo. La missione ONU di sostegno attacca le parti incapaci di trovare un'intesa per andare al voto. Quindi sì, possono anche centrare i russi, può anche centrare la Wagner, che è sicuramente presente in loco e lo è già da diverso tempo, ma come dire, la situazione è davvero molto più complicata, purtroppo, e è molto più drammatica di quanto poi si tenda a dire. Matteo Garavoglia cerca di intercettare le voci dei migranti subsahariani in Tunisia. Ho perso tutto, non resta che partire per l'Europa, dicono sostanzialmente tutti quanti. Poi dall'Italia ce ne andiamo in Umbria, dove ci sono 500 sfollati e la terra continua a tremare. La regione avvia l'iter per lo stato d'emergenza, paura per le nuove scosse. Decine di paesi con edifici inagibili, ma la conta è ancora in aggiornamento. Poi di nuovo gli esteri con con il Nicaragua, in corso un feroce braccio di ferro ormai che va avanti da tempo fra Ortega, fra la famiglia Ortega, che di fatto è padrone del Nicaragua ormai da anni, e il Vaticano. Ortega sfida il Papa, relazioni sospese con il Vaticano. Il presidente del Nicaragua definito dittatore e squilibrato per gli attacchi alla Chiesa. In gioco il destino di Rolando Alvarez, vescovo amico di Francesco, che si è preso una condanna da 26 anni. E poi sempre gli esteri, con Michele Giorgio che parla degli effetti regionali dell'accordo tra Iran e Arabia Saudita. Peraltro siamo ancora abbastanza in nuce. L'onda lunga del disgelo, negoziati in Yemen e Siria e un presidente per il Libano, perché insomma Iran e Arabia Saudita nei fatti sono in guerra, ecco, si fanno la guerra nello Yemen, non è ufficialmente una guerra fra loro, ma nei fatti lo è. Vedremo se questo primo timido tentativo di ristabilire le relazioni diplomatiche potrà portare a qualche miglioramento anche della sorte dello Yemen e non solo. Poi cose che poi la cultura, con un'intera pagina dedicata alla morte del grande scrittore giapponese Hoe Kenzaburo, tra i pochi intellettuali giapponesi della sua generazione capace di un dialogo internazionale. In particolare il manifesto ricorda il discorso dopo la vittoria del premio Nobel nel 1994, fu un discorso centrato sul valore della scelta pacifista e antinucleare, e poi si sarebbe impegnato a fondo lo scrittore nell'ultima parte della sua vita per rispetto al disastro di Fukushima. Infine una questione che insomma ci interessa molto da vicino, Guido Calderon, che ricorda Cristiano Rea, come saprete scomparso da qualche giorno. Difficile dare l'addio a qualcuno dal quale ci si è sempre aspettati una nuova intuizione, uno scarto, un punto di vista supplementare, c'è da crederci decisamente originale. Tant'è che proprio lui che ha contribuito a definire lo stile attraverso il quale si sono raccontate alcune generazioni fra musica, centri sociali e solidarietà internazionale, negli ultimi tempi lavorava con la matita ad una sorta di dizionario delle figure scomode di confine dell'altro secolo. Quel progetto di Nero Novecento che resta il suo ultimo omaggio a quanti lo hanno amato e apprezzato. E adesso ci si chiede come fare senza altri inediti volti in bianco e nero cui avrebbe attribuito la capacità di interrogarci con nuovi quesiti. Anche se forse le sue figure dalla bellezza austera che indossavano giacche di pelle nera e jeans strappati ma avevano volti da eroi romantici e sguardi che scrutavano lo spettatore li disegnerà per un mondo ancora più vasto e senza confini. Del resto Cristiano Rea scomparso a Roma a soli 60 anni di vite ne ha davvero attraversate tante, scegliendo, lottando e non solo disegnando. Senza le sue tavole però una parte di quella storia che è sì individuale, ma come lui stesso ha ricordato di recente presentando al Forte Prenestino Punk, il bel libro curato da Federico Guglielmi per Goodfellas che ne raccoglie l'opera dal 77 ad oggi, anche e soprattutto collettiva, non sarebbe stata raccontata. Perché Re ha plasmato un'immagine, un segno che non è mai stato soltanto grafico e che dal punk, dall'underground musicale ha contribuito a definire il nuovo volto della politica metropolitana. L'insubordinazione organizzata e comunitaria che ha preso corpo con i centri sociali mutando per sempre il lessico della rivolta. Affacciatosi a questo mondo dalla scoperta del punk e dalle serate dei primi anni del Wanna Club, Cristiano ha poi vissuto intensamente insieme a Luciana, compagno e complice di una vita, la politica della Roma ribelle tra centri sociali, antifascismo e impegni internazionali, prima a sostegno del Chiapas, quindi a fianco dei curdi, realizzando centinaia o forse migliaia di manifesti, locandine, volantini, immagini che colpivano prima di tutto per il loro approccio narrativo, capaci di raccontare movimenti e iniziative con uno spirito pop ma tutt'altro che mainstream, mutando probabilmente ciò che il punk aveva fatto nell'evocare, prendendosene almeno in parte gioco, il rock and roll. Pochi segni in bianco e nero, fotocopiati male e attacchinati peggio, ma che quando li incrociavo da ragazzino era come affacciarsi su un altro mondo, ha ricordato Zero Calcare, che proprio nella prefazione a Punk ha pagato un debito di riconoscenza a Rea che ha letteralmente plasmato il nostro immaginario e disegnato una porta d'ingresso per quel mondo. Troppo discreto per dare la giusta importanza al proprio lavoro, difficile guagliare un simile percorso che ha varcato con curiosità ben 4 decenni. Cristiano Rea resterà l'inventore di un'epoca per quanti hanno ammirato i suoi disegni e un compagno di strada indimenticabile per quanti hanno avuto la fortuna di averlo come amico. Insieme al suo deciso bianco e nero a tutti mancherà poi la sua forza, calma ma decisa, come quel volto incazzato che aveva regalato al Forte Prenestino per il 1° maggio del 2020, all'espressione che vorrei avessimo tutti quando stiamo insieme, abbiamo vissuto, abbiamo da vivere, non ci possiamo lamentare. Domani il saluto collettivo a Cristiano Rea ci sarà al Casale Garibaldi, qui a Roma, via Romolo Balzani, il Casilino 23, a partire dalle ore 16. Con questo chiudiamo la lettura del manifesto con il ricordo di Cristiano Rea da parte di Guido Calderon e andiamo a dare un'occhiata a Avvenire. Con Avvenire apriamo con il pezzo principale della sezione delle idee e dei commenti. Pezzo in cui Pietro Saccò si chiede allarmato che cosa succede se a scrivere gli articoli dei giornali saranno i computer. Se il computer a scrivere articoli saremo sommersi dalle fake news, il rischio democratico dell'elaborazione di testi ad opera dell'intelligenza artificiale. Scrive Saccò: una tecnologia come ChatGPT può diventare il più potente strumento per diffondere disinformazione rapidamente e a basso costo, non solo in rete. Il ruolo quindi della formazione è importante. L'innovazione ha fatto emergere quello che gli studiosi avevano definito con ottimismo giornalismo partecipativo, ma che è ormai una situazione caotica in cui chi sa sfruttare meglio algoritmi e ottimizzazione dei testi può diffondere con successo qualsiasi tipo di notizia. occorre sviluppare il senso critico dei cittadini. Fin dall'infanzia servono lezioni di alfabetizzazione mediatica per insegnare i meccanismi dell'informazione nelle scuole ai bambini e ai ragazzi. Vasto programma, sicuramente. Poi l'apertura è per l'Odissea degli Ultimi, come la definisce Avvenire, quei naufragi dell'indifferenza, nuovi particolari sul barchino che si è ribaltato al largo della Libia causando 30 morti, ancora buchi nei soccorsi, lamentano le ONG, ma si tratta solo dell'ultimo caso, tante le tragedie dimenticate nel Mediterraneo, racconti di barconi partiti e mai arrivati. In questo caso i migranti sono caduti in mare durante il trasbordo sul mercantile che li ha soccorsi. I superstiti in tutto 17 sono stati poi trasferiti sui mezzi della guardia costiera e sono già arrivati a Pozzallo. A Cutro intanto va avanti la conta infinita delle vittime, si cercano altri 21 corpi, 79 i cadaveri recuperati finora dal mare, due restano senza identità. La difficile ricostruzione dell'elenco dei passeggeri che viaggiavano a bordo del caicco attraverso le testimonianze dei superstiti e gli oggetti ritrovati e la proposta di raccogliere i DNA. Poi proseguiamo con allora, con un'altra delle questioni del giorno, ovvero sia la prefettura di Milano contro il sindaco Sala per quanto riguarda, diciamo, l'iscrizione e la registrazione dei figli di coppie omosessuali. Non si parla esplicitamente di questo, ma la questione è questa. In una lunga intervista al vicepresidente leghista di Palazzo Madama del Senato, Gianmarco Centinaio, il trade union fra i settori peggiori dell'agricoltura italiana e la Lega, però si occupa anche d'altro. Matrimonio egualitario, nessuna apertura, dice Centinaio, che rassicura sul fatto che è stata fraintesa la disponibilità a esaminare il DDL Scalfarotto. La mia contrarietà rimane netta. Le nozze omosessuali consentono l'adozione dei figli, perciò dico di no, ma oggi però non fare le barricate contro le unioni civili, anche perché quelle già ci sono e quindi non c'è più bisogno di farle, ci faccio anche più bella figura. Nel frattempo al Senato arriva al via lo scontro sui figli delle coppie omosessuali, Fratelli d'Italia contro la norma dell'Unione Europea sui certificati di filiazione. Secondo Riccardo Maggi, attualmente segretario di IPI Europa, è impensabile che Fratelli d'Italia pensi di perseguire in Italia una condotta praticata all'estero in paesi in cui è del tutto legale e regolamentata. Così l'allegra situazione dei diritti civili. Poi che cos'altro? Cronaca nera che arriva dalla Toscana. Da Prato per la precisione, con il processo qui siamo a pagina 15 alla mafia cinese che non parte, fra imputati irreperibili e notifiche ferme, ennesimo rinvio a Prato per il procedimento contro un'organizzazione dedita al controllo del territorio attraverso estorsioni, intimidazioni. C'è il rischio di estinzione del reato. Sempre cronaca nera, diciamo, ma dalla parte opposta dello stivale, ce ne andiamo nel tacco d'Italia. Furti, raid e ricatti nei campi della Puglia, l'agricoltura nel mirino dei criminali. Le campagne, scrive Nicola Lavacca, sono in balia di agro ed ecomafie che non si fermano davanti a nulla. Poi abbiamo le cronache dagli esteri, andiamo prima in Myanmar, dove i soldati governativi hanno ucciso 33 civili in un assalto a un monastero. Prima il bombardamento, poi l'eccidio, tra le vittime anche tre monaci. La guerra tra regime e milizie etniche si fa sempre più violenta e non risparmia i luoghi di culto accusati di ospitare i ribelli. Anche qui abbiamo la notizia, però diciamo con meno scalpore rispetto al manifesto, della sospensione dei rapporti col Vaticano da parte del Nicaragua di Ortega. Il regime alza ancora in tiro contro la Chiesa, chiesta la chiusura delle rispettive rappresentanze. E poi mi pare che per quanto riguarda Avvenire la possiamo chiudere qui. Allora, 9:32, vediamo un po', ci resta la cronaca nazionale del Messaggero, però diciamo non è che ci sia granché di nuovo o da dire, se non che, essendo il Messaggero diciamo particolarmente filogovernativo di questi tempi, riprende con grande enfasi le dichiarazioni del governo sulla pista russa, e per diciamo che spinge i migranti a fuggire dalla Libia, che altrimenti sarebbero lì felici e sereni, e ci regala una cartina dell'Africa e dell'Asia centrale, dove ci vengono mostrati i dislocamenti di truppe della Wagner, che peraltro il Messaggero conosceva anche prima. Insomma, anche qui è un po' come la figlia del dittatore usbeco, che adesso tutti si ricordano che sta a Londra e investe miliardi diciamo in attività poco chiare. Giustissimo, per carità, non è da oggi, ecco, mettiamola così. Va bene, poi abbiamo il crack della Silicon Valley Bank, l'abbiamo detto ampiamente. Poi c'è molto spazio per questa proposta, come dire, di far ritenere i detenuti tossicodipendenti diciamo non in carcere ma in strutture in comunità. E qual è ovviamente la prima comunità che si candida? Ma chiaramente San Patrignano. Pagina 9, San Patrignano, alternativa al carcere, qua i detenuti cambiano quando non fanno una brutta fine, ovviamente. È tutto, insomma, una lunga pagina dedicata a questo. E purtroppo diciamo c'è il rischio che come dire, l'interesse sia politico sia economico poi alla fine o porti a situazioni peggiori di prima, oppure affossi qualsiasi tentativo di migliorare la vita delle persone che sono ristrette, in particolare chi ha problemi di dipendenza. Mi pare che ci sia poco che lasci sperare. Vedremo. Poi non c'è più molto altro. Vabbè, oggi versione nazionale del Messaggero un po' sopra le righe. E allora andiamo a chiudere con le cronache romane, e cominciamo proprio con la cronaca romana del Messaggero. Vediamo quanto è più o meno sopra o sotto le righe. Beh, pure con la cronaca romana non scherziamo, perché si apre con due paginone che titolano così: La piaga della violenza. Dal Tiburtino a Termini, la mappa dei quartieri che spaventano le donne. E poi perché alcuni quartieri spaventino e altri meno, diciamo, bisognerebbe capire quali sono i canoni di riferimento, ma passiamo oltre. E poi che cos'altro abbiamo? Il debutto del Consiglio regionale del Lazio, il cui presidente sarà Auri Gemma. La maggioranza compatta sull'esponente di Fratelli d'Italia, che ottiene pure 5 voti dalle opposizioni. Così. E nel frattempo il governatore mantiene anche la DEA, che non si chiama governatore ma si chiama presidente della giunta regionale del Lazio, mantiene anche la delega per il turismo. Insomma, mantiene tutte le deleghe che contano, che fra turismo e sanità insomma, lì dove passano i soldi, quelli veri. Poi abbiamo 9 assenteisti condannati, 9 assenteisti dell'ufficio Giardini condannati a via Catanzaro, lanciata nella notte una bomba carta, dice il Messaggero. Lanciata una bomba carta, non dice il Messaggero. E poi quella che è un po' la notizia del giorno per quanto riguarda la cronaca romana, ma che il Messaggero mette un po' più in là, l'uccisione di un uomo e a via dei Ciceri, qui dice Centocelle, che non è via dei Ciceri, lo sta a Centocelle, vabbè, la toponomastica questa sconosciuta, comunque. Centocelle, paura in strada, uomo ucciso da 2 sicari, colpi d'arma da fuoco, ieri dopo le 19 in via dei Ciceri, le vittime aveva 51 anni, a perdere la vita il fratello di un uomo legato al clan senese. E insomma, siamo al terzo omicidio in meno di una settimana, non è per nulla una cosa bella. E poi vabbè, siccome siamo sempre la città che sta fra il sacro e il profano, prima la grande criminalità che si prende a pistolettate e poi 2 pagine dopo abbiamo i canali Telegram per comprare la droga e le chat in cui si invitano gli acquirenti a votare la migliore. Vabbè, che cose meravigliose. È decisamente sopra le righe anche la cronaca romana del Messaggero, quindi non soltanto la cronaca nazionale. Vediamo un po' che dice Repubblica. Repubblica apre con molta durezza sulla nuova giunta regionale. Assessori antiabortisti e omofobi, benvenuti nel Lazio di Rocca. Svolta pro-life per la politica regionale. L'assessora Simona Renata Baldassare condusse in Europa una campagna contro le lobby arcobaleno. Reggimenti, l'utero in affitto è una pratica spregevole. Non è che siano proprio la stessa cosa, però sicuramente non è che ci sia da aspettarsi molto di buono. E all'interno vediamo Rocca, prima grana, l'assessora Provita imbarazza la collega. Vabbè, poi che cos'altro abbiamo? L'inchiesta su Roma TPL principalmente a pagina 5, linee bus, parentele d'oro e società gemelle, così 1 miliardo di corse finirà ai soliti noti. Sono partiti gli approfondimenti del Campidoglio sulla maxi gara per il servizio di trasporto in periferia. Ancora abbiamo la morte di questa persona a via dei Ciceri, giustiziato mentre fa benzina. Terzo omicidio in 5 giorni. Poi bisogna sempre metterci appunto anche un po' la notizia di colore. Qui abbiamo tal principe di Torbella Monaca che è finito in cella col documento falsificato. Principe non particolarmente scaltro, perché uno che si fa le foto sue e le mette su Facebook per dimostrare quanto gli vanno bene gli affari, diciamo, non è proprio il massimo dell'intelligenza, però sarà che adesso funziona così. E infine il Corriere della Sera, è arrivata la cocaina rosa, sequestrata coca rosa, Roma è la prima volta, arrestato uno studente. Blitz scattato in un appartamento sulla Casilina sotto la tangenziale est, i coinquilini non si erano mai accorti di nulla. E vabbè, comunque non è cocaina, diciamo, è un mix di varie cose poi agglutinate con un colorante alla fragola. E poi abbiamo il consueto pusher col reddito di cittadinanza, stavolta scovato a Lanuvio. E E direi anche basta così, pure il Corriere non è che ci... ecco, no, c'è la grande notizia, scusate, che avvia a Lungotevere Arnaldo da Brescia dopo 14 anni, correva l'anno infatti 2009, ripartono i cantieri per il parcheggio lungo il Tevere. Salutato dall'entusiasmo della cronaca romana del Corriere della Sera, noi con questa notizia possiamo chiudere qui, quando sono le 9:42 minuti primi. La rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento domani come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere di che cosa ci occupiamo questa mattina.